Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Esenzione dalle sanzioni americane sull'acquisto di petrolio russo, la porta a casa il premier ungherese Orbán dopo l'incontro con Trump alla Casa Bianca. Cresce il pericolo dell'estremismo islamico nel Mali, la capitale Bamako accerchiata da gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda. Farmaci, prodotti di marca contraffatti, persino armi. Ogni giorno in Svizzera arrivano decine di pacchi con merce illegale, oltre 1000 spedizioni bloccate a Zurigo in una settimana. Preoccupazione anche in Bregaglia e Valposchiavo dopo la bocciatura popolare del piano di salvataggio dell'ospedale di Samedana. Si teme una riduzione dei servizi. Secondo turno per il rinnovo del Consiglio di Stato nel Canton Giura. 9 candidati in lizza per 5 seggi. Un'elezione dall'esito molto incerto condita da una campagna movimentata. Il premier ungherese Viktor Orbán ha dunque ottenuto ieri da Donald Trump, dopo la sua visita alla Casa Bianca, l'esenzione dalle sanzioni americane sul petrolio e sul gas russi, sanzioni che entreranno in vigore il prossimo 21 novembre. Secondo fonti ungheresi, questa esenzione sarebbe a tempo indeterminato. In cambio l'Ungheria si impegna ad investire centinaia di milioni di dollari nel settore degli armamenti e dell'energia. Andrea Vostis è il nostro corrispondente a Washington. Perché il presidente americano ha ceduto alle richieste di Orbán?
Beh, perché il premier ungherese è un po' la quinta colonna di Trump tra i 27 membri dell'Unione Europea. I due leader condividono infatti visione politica e ideologia su molti temi. In primo luogo, ovviamente, la lotta all'immigrazione e la difesa dei valori cristiani.
He had a difference, I would say, primarily on immigration more than anything else, and I happen to think he was right.
Trump, seduto a fianco al premier ungherese per un pranzo di lavoro nella Cabinet Room della Casa Bianca, ha detto che gli altri paesi europei dovrebbero avere rispetto per Viktor Orbán e per l'Ungheria. Ma possiamo dire che l'incontro tra i due leader si è concluso con una vittoria per entrambi. Orbán, come detto, ottiene l'esenzione dell'Ungheria dalle sanzioni americane e potrà così continuare a rifornirsi di petrolio e di gas russi. Trump, sempre incline a vedere le relazioni bilaterali come una transazione, ottiene invece l'impegno del governo ungherese a investire centinaia di milioni di dollari negli Stati Uniti. Si parla di acquisto di armamenti, di combustibile nucleare e di gas liquefatto.
Andrea, in agosto, dopo il vertice tra Trump e Putin in Alaska, si era parlato di Budapest come sede del successivo bilaterale tra i presidenti russo e americano. Poi Trump aveva cancellato tutto. La visita di ieri di Orbán alla Casa Bianca ha cambiato qualcosa?
Ma direi di no, rispondendo alla domanda di un giornalista all'arrivo di Orbán, appunto, sulla possibilità di un vertice con Putin. Trump ha risposto che c'è sempre una possibilità, ma non si è sbilanciato oltre. L'impressione che il presidente statunitense, dopo il no alla fornitura di missili a lungo raggio Tomahawks a Kiev, si sia per il momento accontentato delle sanzioni imposte ai due giganti del petrolio russo, Rosneft e Lukoil, ma non si è interessato a forzare ulteriormente la mano per arrivare alla pace in Ucraina.
We agree that the war is going to end. Sometimes people have to fight it out a little bit longer, but I think we agree that the war is going to end.
Con Orbán siamo d'accordo sul fatto che si debba arrivare prima o poi alla pace, ha detto Trump durante il pranzo di lavoro con il premier ungherese, senza però entrare in dettagli. Ma forse un momento rivelatore è stato quando Trump ha chiesto al suo ospite, a Orbán, se pensa che l'Ucraina possa davvero vincere la guerra.
So you would say that Ukraine cannot win that war.
I miracoli possono succedere, ha risposto sornione il premier ungherese, il leader europeo più vicino al Cremlino, il cui paese dipende per tre quarti dall'energia a basso costo proveniente dalla Russia. Ecco, è bastato questo siparietto per poter dire che l'asse Trump-Orbán di certo non fa piacere agli alleati europei dell'Ucraina, che temono il disimpegno della Casa Bianca, soprattutto adesso che gli Stati Uniti stanno entrando in un'annata elettorale.
Andrea Vostin, collegamento da Washington. Intanto la guerra continua. La Russia ha lanciato 450 droni e 45 missili contro l'Ucraina durante la scorsa notte. L'attacco più pesante sulla città di Dnipro, dove diversi appartamenti di un edificio più piani sono stati distrutti da un incendio. Il bilancio fornito dalle autorità ucraine è di almeno un morto e 10 feriti, tra cui 2 bambini. Spostiamoci in Africa, nel Mali, dove l'insurrezione dei gruppi jihadisti è cresciuta di intensità nelle ultime settimane e le azioni degli estremisti islamici legati ad Al-Qaeda stanno destabilizzando il paese. Situazione che rischia di degenerare nella capitale, Bamako, stretta nella morsa del blocco di rifornimenti. E dopo Regno Unito, Germania e Stati Uniti, ieri è stata la volta della Francia a lanciare un appello ai propri connazionali a lasciare il paese. I dettagli con Freddy Del Curatolo.
Il Mali è ormai sotto assedio dei jihadisti. Da settimane il potente radicato gruppo Jamaat Nusrat blocca con azioni violente i rifornimenti di carburante che vanno verso la capitale Bamako e in genere tutti gli automezzi pesanti che trasportano beni di importazione arrivano da Senegal e Costa d'Avorio, dato che il paese non ha sbocchi sul mare. Ieri il Ministero degli Esteri francese ha consigliato ai cittadini di partire con voli commerciali finché sono ancora disponibili e evitare i viaggi via terra, aggiungendosi agli appelli degli altri stati che hanno personale diplomatico e residenti nel paese. Il Mali è attualmente governato da una giunta militare guidata dal generale Assimi Goïta, che ha preso il potere con un colpo di Stato nel 2020, promettendo proprio di contrastare le minacce alla popolazione che arrivavano particolarmente dalle zone di confine dal nord. Dopo il golpe, la Francia aveva già abbandonato interessi economici e cooperazione in materia di sicurezza, lasciando di fatto il controllo definitivo al gruppo Wagner. Dopo lo scioglimento dell'entità militare privata russa, Vladimir Putin ha sempre garantito appoggi strategici, ma di fatto il paese non riesce a contrastare la minaccia islamica. Nonostante non ci siano segnali che i militanti si stiano preparando per un attacco frontale a Bamako e la loro strategia sembra essere quella di strangolare la capitale per indebolire il potere della giunta militare, secondo le Nazioni Unite il successo della Jihad, che coinvolge i confini fluidi tra Mali, Niger e Burkina Faso, potrebbe contagiare altri stati come la Nigeria e la Costa d'Avorio, diventando un problema molto serio per buona parte del Sahel e dell'Africa occidentale.
In Francia la piattaforma di vendita online Shein per ora non sarà sospesa. Parigi aveva minacciato di bloccarne il funzionamento dopo che era emersa la presenza sul sito internet di materiale illegale quali armi, bambole pedopornografiche, medicamenti contraffatti. La società cinese proprietaria di Shein ha ritirato i prodotti, ma comunicano le autorità francesi, rimane osservata speciale. E proprio dalla Cina, ma anche dall'India e dall'Europa, arrivano ogni giorno in Svizzera decine di pacchi contenenti merce illegale, farmaci, prodotti di marca contraffatti, ma anche persino armi. A Zurigo in una settimana sono state intercettate più di 1000 spedizioni vietate, ci dice di più Paolo Latorre.
Più della metà dei pacchi con merce illegale sequestrati questa settimana nell'operazione condotta dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini provenivano dalla Cina o dall'India a causa del commercio online. 470 pacchi contenevano farmaci, per la maggior parte stimolanti sessuali, 256 presunti prodotti contraffatti, ben 94 invii contenevano armi, 68 puntatori laser e poi droghe e sostanze dopanti. Non troviamo tutto, dobbiamo toglierci questa illusione, ha spiegato Marcel Siravo, vice capo della dogana di Zurigo. Ma ne troviamo una gran parte. I dipendenti sono formati in questo settore, sanno quali pacchi devono controllare. Se al centro postale di Zurigo Mülligen viene individuato un pacco con farmaci senza ricetta in quantità inferiori alla scorta mensile, è tutto legale. Se le quantità sono superiori, i pacchi vengono distrutti. In caso di sospetto traffico di farmaci possono essere presentate accuse penali. Questo avviene automaticamente con la droga e la faccenda si complica quando si tratta di armi. La pena può variare da una multa e nei casi più gravi si può arrivare alla reclusione fino a 3 anni, ha precisato Patrick Jean, portavoce dell'Ufficio federale di polizia FEDPOL. Al termine dell'operazione è stato appurato che i prodotti farmaceutici illegali provenivano principalmente da India e Ungheria, mentre le merci contraffatte dalla Cina. La maggior parte delle sostanze dopanti proveniva dalla Slovacchia, mentre i farmaci da Gran Bretagna e Germania. Una volta sequestrata, la merce viene consegnata alle autorità competenti, per esempio le procure o Swissmedic, che decideranno in merito a eventuali multe o procedimenti penali.
Andiamo nei Grigioni, dove continua a far discutere la bocciatura in votazione popolare del piano di salvataggio da quasi 51 milioni di franchi dell'ospedale di Samedan. Una decisione che suscita preoccupazione anche in Valposchiavo e in Bergaglia, dove si teme il rischio di una riduzione dei servizi. Sentiamo Stefano Barbusca.
Il no al finanziamento dell'ospedale per i prossimi 2 anni rende inevitabile la riorganizzazione della sanità in Alta Engadina. Per la prossima stagione invernale l'assistenza sanitaria nella regione è garantita. Poi, dalla primavera del 2026, si punterà su un piano B che prevede l'entrata in gioco della clinica GUT di Sankt Moritz con il supporto dell'ospedale cantonale dei Grigioni. Al momento, rivela la vicepresidente della fondazione dell'ospedale di Samedan, Nora Saraz-Katzin, non è possibile definire le conseguenze concrete sull'offerta di prestazioni.
Penso che più a rischio sono delle operazioni che si può fare stazionarmente, secondo me, però anche queste sono le discussioni che adesso dobbiamo fare con la Klinik Gut e col Kantonsspital.
Trattative che interessano anche la Bregaglia e la Valposchiavo, dove sono attivi due centri sanitari, ma per diverse prestazioni la popolazione deve salire a Samedan. Il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli.
Certamente una certa preoccupazione ce l'abbiamo. Noi facciamo capo a Samedan per quello che riguarda la maternità e poi tutti i pronto soccorsi di una certa gravità, e questa insicurezza, questo non sapere come andrà avanti ci preoccupa, sì.
Coira, osservano dalle valli del sud dei Grigioni, è lontana e nei mesi invernali bisogna fare i conti con il rischio di chiusura dei passi e a volte persino con condizioni meteorologiche che non permettono all'eliambulanza di alzarsi in volo. Il podestà di Poschiavo, Giovanni Iocum.
Non è pensabile che una madre che deve partorire debba andare a Coira, questo assolutamente non è pensabile. Con i colloqui che abbiamo avuto anche col responsabile del Dipartimento della Sanità, Peter Paier, la volontà di avere una medicina di base e anche la possibilità di avere le maternità in modo decentralizzato, sembra che da parte del cantone ci sia questa volontà.
Difendere il reparto maternità, così come il pronto soccorso, per l'Alta Engadina è una vera e propria priorità, assicura Nora Saraz-Katzin.
La stazione per le nascite dovrebbe essere possibile di rimanerla qua.
Entro la metà di dicembre molti di questi aspetti saranno chiariti.
Parliamo ora di un'elezione molto aperta che si tiene nella Giura in questo fine settimana. È il secondo turno per il rinnovo del Consiglio di Stato, che vede in lizza 9 candidati per 5 seggi, e la campagna che ha preceduto il voto è stata tutt'altro che serena, come ci racconta Lucia Mottini.
Non si tratta solo di normale rivalità tra i partiti. Tre membri del governo uscente si sono espressi contro la rielezione di un loro collega, Martial Courtet, perché nuocerebbe al lavoro collegiale. In agosto Courtet, al governo da 10 anni, è stato oggetto di un audit che ha criticato fortemente la sua gestione. L'uomo politico del centro non ha però voluto fare un passo indietro e ora potrebbe essere rieletto come indipendente. Al primo turno si è infatti piazzato al terzo posto. Lui si paragona al ginevrino Pierre Modet o allo zurighese Mario Fer, rieletti dopo aver rotto con i rispettivi partiti. Modet ha addirittura partecipato a distanza a un suo evento elettorale. Il centro però non si rassegna alla perdita di uno dei due seggi e presenta comunque due candidati. L'altro aspetto da tenere d'occhio è l'UDC. Per la prima volta nel Giura potrebbe accedere al governo. Il suo candidato è arrivato al sesto posto al primo turno. Fredan Rijsnek, alto funzionario del Canton Giura dopo essere stato a lungo antiseparatista, rappresenta l'ala morbida dell'UDC. Le sue possibilità di successo sono però ostacolate dalla corsa in ordine sparso della destra. Il PLR, ad esempio, ripresenta il suo candidato al secondo turno, benché sia arrivato solo 12° al primo. Una simile divisione potrebbe offrire su un piatto d'argento la maggioranza in governo al Partito Socialista, che al primo turno ha piazzato ben 3 candidati nei primi 5. Una maggioranza però che rischia di essere difficile da gestire con un Parlamento giurassiano orientato a destra.
Siamo in novembre, questo è il mese di sensibilizzazione sul tumore alla prostata. Da oltre 20 anni molti uomini si fanno crescere i baffi per attirare l'attenzione su questo tema nell'ambito della campagna internazionale denominata Movember, che associa novembre a moustache, ossia baffi in inglese e in francese. Noi invece abbiamo dedicato l'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori alla ricerca dei motivi che spiegano il netto aumento di tumori registrato al mondo, e le risposte sono quelle di Andrea Limonti, che è direttore dell'Istituto di Ricerca Oncologica dell'Università della Svizzera Italiana. Sentiamo.
Pochi lo sanno che circa 2/3 della maggior parte dei tumori può essere prevenuto mettendo in atto degli stili di vita che impattano in modo fondamentale sul rischio di sviluppo dei tumori. Un numero, diciamo, elevatissimo, quindi 2/3, sono quasi il 60% dei tumori che possono essere prevenuti. È una cosa non seria, serissima, quindi non dobbiamo inventarci terapie innovative, non dobbiamo vincere o continuare a vincere premi Nobel per arrivare a sconfiggere il cancro. Lo possiamo già sconfiggere o dargli almeno, come si direbbe, una bella botta, solo adottando degli stili di vita che prevengono il rischio e l'insorgenza di questa terribile malattia.
Era il professor Andrea Limonti nel podcast Il Mondo Là Fuori, che trovate su RSI Play e su altre piattaforme di podcast. Terribile malattia, diceva Andrea Limonti, malattia che non risparmia neanche i bambini e le bambine. Nel prossimo contributo vogliamo parlare delle famiglie che si trovano ad affrontare con loro questa esperienza difficile, molto difficile. Oltre al percorso medico legato alle cure, c'è quello pratico, la necessità di sospendere il lavoro per stare vicino ai propri figli, il luogo dove trattenersi fuori casa e le relative spese. In Italia c'è una Onlus, un'associazione senza scopo di lucro a carattere sociale, che si chiama Peter Pan e che accoglie le famiglie che si spostano a Roma per le cure. Bambini dall'Italia e dal mondo a cui viene fornita gratuitamente una casa per il tempo delle cure. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ha raccolto la testimonianza di una mamma.
Nel nostro caso ci siamo spostati 2 volte, nel senso che siamo tornati a casa perché le terapie erano andate bene e poi mio figlio ha avuto una recidiva e lì si è interrotta un po' la nostra vita di nuovo.
Valentina, che ha chiesto l'anonimato, ha un bimbo di 8 anni ammalato di cancro. La loro casa è lontana da Roma, dal Bambin Gesù, l'ospedale dove le cure più impegnative si sono svolte e si svolgono.
E ci siamo spostati solamente io e il bimbo. E effettivamente nel momento in cui arriva la diagnosi ci si trova di fronte alla problematica di doversi spostare perché non tutte le terapie sono accessibili nel luogo in cui si vive.
L'associazione Peter Pan, che esiste proprio per accogliere i bambini malati di cancro che con le loro famiglie si spostano a Roma per curarsi, ha messo a disposizione di Valentina e del suo bimbo uno spazio, ma la grande casa non è costituita solo da letti e mura, ma da un'idea di accoglienza fatta di ascolto, di supporti, di giochi.
Sì, è una grande casa, io la chiamo veramente la grande famiglia, perché ogni famiglia poi ha la propria camera con il proprio bagno e c'è la possibilità di interagire con le altre famiglie e ci sentiamo tutti protetti. Rivedrò gli stessi amici, sì, ci saranno i volontari, ci saranno gli operatori, le persone che... E davvero ha reso questo nuovo spostamento più facile con la complessità di una recidiva, perché lì poi chiaramente si aggiungono tantissime paure dal punto di vista del genitore. Io in quel momento mi sono sentita forse peggio della diagnosi.
E poi c'è l'aspetto della scuola, che è anche un aspetto importante in questo percorso, vero?
La scuola è anche presente nell'ospedale. Durante le terapie c'è la scuola in ospedale che comunque accompagna i bambini e assicurano il diritto all'istruzione. Molto importante, perché anche durante i ricoveri, diciamo, più intensi, c'era sempre nel nostro caso la maestra che veniva. Anche se mio figlio in quel momento, durante una chemio, non voleva interagire o magari... Lei trovava sempre il modo di farlo lavorare, magari per 10 minuti, delle micro lezioni, ma per tenerlo comunque attivo.
Ecco, si diceva dello stare fuori casa, il vostro stare fuori casa, quanto è durato, Valentina?
Siamo arrivati anche a 2 mesi, a volte però possono essere ancora più lunghe, quindi mesi in cui non si esce mai. Poi pian pianino si impara a fare i conti un po' con quello che si ha e a trovare le varie alternative per farcela, diciamo. In questo momento non riesco ancora a valutare l'entità, diciamo, di quello che ci aspetta, perché il nostro percorso è ancora molto lungo, non c'è proprio una fine, una porta che si chiude. Quindi per questo momento prendiamo un po' tutta la giornata e poi, ecco, sì, pian pianino vedremo come si evolveranno le cose.
Questa è la storia condivisa da Valentina, che è una storia di accoglienza nella malattia.
E con questa testimonianza chiudiamo l'edizione. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.